Dunque, qualcuno mi ha chiesto che cosa vuol dire un esercizio di topologia. Allora, la questione è che in topologia, in un certo senso, applicare le formule significa, cioè calcolare formule significa applicare le definizioni. Quindi un esercizio di topologia consiste in saper usare le definizioni, cioè saper vedere se un certo spazio topologico soddisfa o no certe condizioni, saper trovare i compatti quando parleremo di compatti e così via. Fare conti in topologia è una questione più astratta che non fare conti in geometria differenziale o in algebra lineare o in analisi. Là i conti sono quasi numeri, matrici, cose, equazioni. In topologia fare conti significa saper applicare le definizioni. E quindi giustamente mi ha fatto notare qualcuno, non c'è molta differenza fra la teoria e le applicazioni in topologia, tra la teoria degli esercizi, è vero, nel senso che gli esercizi consistono nel saper applicare definizioni che non sono di solito numeriche, sono in qualche caso. Allora, quasi quasi volevo continuare con un esempio che avevo iniziato a suggerire. Allora adesso fare il riassunto all'inizio diventa un po' complicato, però dovete in sostanza ricordarvi che quando parliamo di topologie dobbiamo tener conto di tre punti di vista. Cosa sono gli aperti e i chiusi? Definizione di Hausdorff. Cosa sono gli operatori di Kuratowski? E cosa sono gli intorni dei punti? Filtri barra reti e convergenza. E sono tre punti di vista equivalenti, sono utili a seconda del contesto in cui vi trovate. Di conseguenza, quando parliamo di continuità, continuità si può dire in tutti i modi, sia usando aperti e chiusi, che è più facile, antiimmagine di aperti e aperta, antiimmagine chiusi e chiusa, sia con gli operatori di Kuratowski, che è un pochino più sofisticato, l'antiimmagine di un aperto ha certe proprietà, l'antiimmagine di un chiuso ha certe proprietà, l'immagine dei chiusi ha certe proprietà, sia in termini di intorni dei punti, che è più simile alla questione aperti. Quindi anche qua abbiamo varie possibilità. E, tra parentesi, alcune delle cose che ho indicato non erano le più facili da fare. Per esempio, la continuità si dice facilmente F alla meno 1 di aperti e aperti è aperta, oppure equivalentemente F alla meno 1 di chiusi è chiuso. E si passa dall'una all'altra facilmente qui perché l'antiimmagine commuta con tutte le operazioni semistiche, quindi l'antiimmagine del complementare è il complementare dell'antiimmagine. Quindi se l'antiimmagine è un aperto, l'antiimmagine di un chiuso è un chiuso, perché è il complementare di un aperto. E, con gli operatori di Kuratowski vi avevo detto due cose. Cosa c'entra l'F alla meno 1 dell'interno con l'F alla meno 1 di T e poi fatto interno? Giusto? E cosa c'entra l'F di S bar con l'F della chiusura invece? Ok? E nel caso di intorni dei punti è abbastanza facile passare dall'antimmagine di aperti a aperta all'antimmagine di intorni e intorno. Quindi F alla meno 1 degli intorni, F antimmagine degli intorni in Y di un punto Fx sono intorni del punto di partenza, quindi sono contenuti negli intorni x di x. O equivalentemente f degli intorni di x contiene ty di fx, però qui bisogna stare attenti, con f degli intorni di x intendiamo il filtro generato dalle immagini degli intorni di x, perché l'immagine di un filtro genera un filtro, ma non è di solito un filtro. non è chiuso per sovraincemi, come minimo. Ok, allora quello che è facile vedere è questo. L'antimmagine di aperta e aperta vi dice che relazione c'è tra l'antimmagine di un aperto e l'aperto dell'antimmagine. Questo, l'antimmagine di chiusa e chiusa, vi dice che relazione c'è tra l'immagine di un chiuso e la chiusura dell'immagine. Le due cose però non sono perfettamente parallele, perché il parallelismo sarebbe trovare un se solo se con l'antimmagine di un chiuso, cosa ha a che fare con la chiusura dell'antimmagine. Ok, qua non metto neanche, arrangiatevi voi a vedere che cosa c'è. E, avevo detto che F della chiusura e contenuto nella chiusura di F ha a che fare con la questione delle reti o della convergenza. Se un filtro converge a X, allora il filtro immagine converge a F di X. Se una rete iscon alfa converge a X, allora, se solo se per la verità, no, allora F di X alfa converge a F di X. Questa caratterizzazione è sempre diretta. E qui è facilissimo vedere questa implicazione, ed è l'idea intuitiva. Punti vicini a X vanno in punti vicini a F di X, per funzioni continue. E viceversa è un po' tricky, è vero, ma non è facile. E io l'avevo dato per scontato, avevo sempre pensato che fosse facile, invece non è proprio facile da fare. Invece quello che è molto facile è vedere con questa proprietà della chiusura la funzione continua e quindi reti convergenti a X vanno in reti convergenti a F di X. Ok, quindi fatevi uno schemino di queste cose, ce ne sono anche altri che non ho detto. Ecco, l'ultima volta ci siamo lasciati con questa idea fondamentalmente di definire topologie usando condizioni di continuità. Definire topologie usando o imponendo condizioni di continuità. E il caso più generale è quello di funzioni, una famiglia di funzioni. Se avete funzioni da spazi iscon alfa verso un fissato spazio y, oppure avete una famiglia di funzioni da un certo spazio x verso gli y con alfa, e gli x con alfa sono spazi topologici, allora abbiamo visto essenzialmente che esiste una topologia su y che rende continue tutte le f alfa. Esiste una topologia su y che rende continue tutte le f con alfa ed è minima per questa proprietà, è massima per questa proprietà. Giusto? Perché se su y metto la topologia banale, vuoto e y, le antimmagini sono sempre aperte. E quindi cerco la topologia più grande possibile su y in modo che quelle funzioni restino comunque aperte. E cos'è che devo che posso mettere su y? Essenzialmente posso mettere come topologia sono aperti i t contenuti in y tali che, chiamiamoli v, f antimmagine di v è aperto in t alfa per ogni alfa, perché voglio che tutte le funzioni siano continue. E vi ricordate che questa topologia ha la proprietà che se prendete una funzione da y verso z, spazio topologico, questa funzione g è continua se e solo se composta con tutte le f alfa è continua. E quando fate viceversa dall'altra parte, allora se gli y alfa sono spazi topologici, e allora vi chiedete quale topologia mettere su x in modo che tutte le f alfa siano continue. Il caso banale, naturalmente, se mettete su x la topologia discreta, tutti i sottoinsiemi sono aperti, allora di conseguenza tutte le antiimmagini di qualunque cosa sono aperte, quindi tutto continuo. Quindi in questo caso cercate una minima topologia che rende continua tutte le f alfa. Esiste una topologia su x che rende continue tutte le f alfa ed è minima per questa proprietà. Cosa sono le cose che devono essere aperte in x? Dovete pretendere che come aperti di x abbiate tutte le antiimmagini di tutti gli aperti di tutti gli spazi y alfa, perché se volete rendere continua la funzione f alfa, tutti gli aperti di y alfa l'antiimmagine deve essere continua. Quindi sono aperti gli f con alfa alla meno 1 di u con alfa per ogni alfa e per ogni u con alfa aperto di y alfa. La topologia deve contenere almeno tutte queste cose. Dopodiché fate intersezioni finite, non è arbitrario, ottenete una topologia. E in questo caso avete la proprietà complementare. Se avete z in x con questo spazio topologico e questa funzione chiamate h, questa è continua per la topologia in questione, se e solo se le composizioni f con alfa composto h sono continue per ogni. In un certo senso pretendere la continuità di funzioni è un modo universale per trovare topologie. Allora, esempio. Abbiamo già definito che cos'è R infinito. R infinito è l'insieme unione per n maggiore o uguale di 0 di tutti gli Rn, dove si intende che Rn è contenuto in Rn più 1, mandando il punto di coordinate x1, xn del punto di coordinate x1, puntini xn 0, cioè come iperpiano sdraiato sull'ultima componente uguale a 0. E questa allora è una unione crescente di spazi topologici. Unione crescente di spazi topologici con topologia che sono Rn, con diciamo la topologia usuale metrica data dalla metrica euclidea. Che cosa sono i punti di R infinito? Sono punti che appartengono a qualche Rn per qualche n. Ok? Allora, siccome questo qua è definito come unione, abbiamo delle inclusioni per cui ogni Rn è contenuto nell'unione di tutti gli Rn, quindi infinito. Sì, in questa unione. Dell'unione per n maggiore o uguale di 0 di tutti gli Rn, che è uguale ad R infinito. Chiamiamo questa inclusione I con n, se volete. E allora possiamo dare a R infinito la... Allora lui è un codominio, quindi mettiamo la massima topologia che rende continue tutte queste inclusioni. Gia che rende continue tutte le inclusioni I con n. Dunque cosa vuol dire? Che un sottoinsieme di R infinito, U contenuto in R infinito, è aperto se e solo se IN antimmagine di U, che vuol dire U intersecato RN, è aperto per ogni RN. Ok? Aperto o, se preferite, un chiuso, se solo se questo è un aperto, rispettivamente un chiuso. Allora, esempi, tanto per capirci, piccoli esempi di allenamento. Per esempio, Rn stesso. Rn è contenuto in R infinito. Allora, è un chiuso. Perché? La sua antimmagine, che cos'è? È sempre Rn, naturalmente, che è un chiuso di tutti. Perché? Allora, I, facciamo M alla meno 1 di Rn, che cosa può essere? Allora, è R alla M se M è minore o uguale di N. Perché prendete Rn, lo intersecate con quelli più piccoli e diventa quello più piccolo. Oppure diventa R alla N se M è maggiore o uguale di N. Se lo intersecate con spazi di dimensione più grande, lui è comunque R alla N là dentro, con certe equazioni, tutte le coordinate uguali a zero da un certo punto in poi. E questi sono chiusi. Chiusi di RM. Quindi Rn dentro ad R infinito è un chiuso perché la sua intersezione con tutti gli Rm, m variabile, è un chiuso di Rm. Precisamente o è tutto o è definito da un po' di equazioni uguali a zero. Giusto? Rn dentro Rm, se m è più grande, è definito da x con m uguale a 0, x con m meno 1 uguale a 0, tutti quanti uguali a 0, fino a... sono chiusi di Rm. Se m è maggiore di n, Rm, Rn è definito da x con m uguale a 0, x con m meno 1 uguale a 0, puntini puntini, fino a x con n più 1 uguale a 0. Giusto? È definito da un po' di zeri di equazione, quindi è un chiuso. Non è un aperto. Non è un aperto di R infinito. Perché non è un aperto? Perché quando guardate la sua immagine, per esempio dentro a Rn più 1, lui è un iperpiano. Un iperpiano è un chiuso, ma non è un aperto della topologia euclidea di Rn più 1. Esempio, Rn intersecato Rn più 1 è uguale ad Rn dentro Rn più 1, è iperpiano, chiuso non aperto, chiuso non aperto di Rn più 1. Chiaramente, un iperpiano dentro Rn più 1 non è un aperto, gli aperti devono contenere per ogni punto una pallina di Rn più 1. Centrate in quel punto. Quindi, anzi, capite che cose contenute in qualche Rn non saranno mai aperti. Potrebbero essere dei chiusi, ma non saranno mai aperti. Dunque, se volete, un certo T contenuto in qualche Rn, contenuto in R infinito, non sarà mai un aperto di R infinito. O, per carità, a meno che non sia vuoto. Non è mai aperto di R infinito. Può essere un chiuso di R infinito. E penso che valga se solo se è un chiuso di Rn. Allora, vediamo quanto lungo sta diventando l'esempio. Beh, allora facciamo un altro. Quindi questo vi dice in sostanza che per cercare esempi interessanti bisogna cercare esempi non finito dimensionali. Ok? Allora cerchiamo un esempio non finito dimensionale. Cerchiamo 0,1 elevato all'infinito, che per definizione sarà l'unione per n maggiore o uguale di 0 di 0,1 elevato alla n, dove 0,1 elevato alla n è contenuto in r alla n. È lì per cubo aperto. Dimensione n. Allora la domanda è: questo qui è un aperto? Questo è aperto di R infinito? Beh, quando prendo 0,1 infinito intersecato con Rn, allora 0,1 infinito intersecato con Rn è esattamente 0,1 alla n, che è un aperto di Rn. Dunque lui è un aperto di R infinito, quindi 0,1 alla infinito è aperto di R infinito. E non è un chiuso di R infinito. Perché l'intersezione con Rn è un aperto, ma non un chiuso di Rn. Ok? Per essere un chiuso di R infinito, intersecato con ogni Rn deve essere un chiuso di Rn. Nota che questo oggetto qua essenzialmente è R infinito, questo è, R infinito intersecato 0,1 alla n. 0,1 alla n significa tutte le successioni a valori in 0,1. E quando lo interseco con R infinito vuol dire le successioni che a un certo punto sono 0 definitivamente, perché devono avere coordinate tutte 0 da un certo punto in poi. D'accordo? Allora vi dico questo perché un altro esempio che uno potrebbe pensare sarebbe questo. Invece che prendere i prodotti di 0,1, che sono sempre intervalli della stessa lunghezza per ogni n, fanno l'ipercubo, prendiamo un ipercubo in cui continuiamo a diminuire le altezze, i lati per così dire. Allora facciamo una cosa del tipo: il prodotto degli per esempio, beh, cerchiamo di essere simmetrici, meno 1 su n virgola n per n maggiore o uguale di 0 e però lo intersichiamo con r infinito. Allora, questo prodotto cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire successioni in cui ad ogni n, ad ogni indice i, associo un qualcosa che è compreso nell'intervallo più o meno 1 su i. Questo qua, se volete, è l'insieme delle funzioni da n in r, tali che, chiamiamolo f, f calcolato in i appartiene a più o meno 1 su i virgola 1 su i. Maggiore o uguale di 0, forse facciamo maggiore di 0, ma se no date un senso anche a 0. Quindi vuol dire state facendo un prodotto in cui il primo lato sarà 0 meno 1 1, il secondo è meno un mezzo, il terzo è meno un terzo e così via. Ecco, allora vi chiedete, questo insieme qua, U contenuto in R infinito, è aperto? Di R infinito. Ecco, se volete un altro esempio, prendete il cubo chiuso, 0,1 all'infinito, che vuol dire l'unione per n maggiore o uguale di 0 di tutti gli 0,1 elevati alla n. Questo è contenuto ovviamente in R infinito e questo, senza grandi sorprese, sarà un chiuso di R infinito non aperto. Ok, allora questo per allenamento. Seconda cosa di allenamento, prendiamo invece un esempio in cui mettiamo una topologia sul dominio. Qua abbiamo messo una topologia sul codominio che è l'unione crescente di tutti gli R, n. Guardiamo invece il prodotto R alla n, che per definizione vuol dire l'insieme di tutte le funzioni da n in R, l'insieme di tutte le successioni. Allora, questo è un prodotto per I appartenente ad n di tanti spazi I con I con gli I con I tutti uguali ad R con topologia usuale. Ha, per natura sua, le proiezioni pi greco con I è una funzione che va da R alla n verso R e che ad ogni f associa esattamente f calcolato in E. Se scrivete la successione come is con 0, is con 1, puntini puntini, is con n, puntini puntini, lo mandate in is con I. Allora, quello che è naturale in questo caso è dare ad Rn la topologia prodotto, cioè una topologia migliore possibile per rendere continue tutte le proiezioni. Diamo ad R alla n la topologia prodotto. E cosa vuol dire la topologia prodotto? Deve essere una topologia che rende continue tutte le proiezioni e deve essere la minima possibile per rendere continue tutte le proiezioni. Minima possibile per rendere continue tutte le proiezioni. Pi greco I. Allora, saranno aperti tutti i pi greco I antiimmagine di U con I con U con I aperto di R, perché se voglio rendere continue le proiezioni bisogna che ogni antiimmagine di ogni aperto sia aperto, e dopo tutte le intersezioni finite di unioni arbitrarie e tutte le intersezioni finite e le unioni arbitrarie. Cioè le antiimmagini di aperti saranno una prebase della topologia prodotto. Allora, guardate un attimo come è fatto. Se U con I, per esempio, prendiamo un certo apertino A, B, allora il pi greco I antiimmagine di U con I, come sarà fatto? Ovviamente saranno successioni, quindi saranno cose da n in R, con l'unica proprietà che quando fate f calcolato nel iesimo indice, lui appartiene all'intervallo AB. Cioè, se volete immaginarle, gli aperti, questi aperti di prebase, saranno l'insieme di tutte le successioni che in qualunque indice fanno quello che vogliono, tranne in un indice I in cui avete deciso che hanno valore in un certo aperto di R, di quella parte di, del componente di R. Dopodiché dovete fare intersezioni finite. Allora, intersezioni finite vuol dire che avete scelto un numero finito di indici, in quegli indici lì avete deciso che il valore della successione è in un certo aperto, e per tutti gli altri indici quello che vuole. E dopo unioni di queste cose. E notate che questi aperti sono molto grandi, perché stiamo mettendo condizioni solo su un numero finito di componenti. questo, e se fate l'intersezione, diciamo, per i che va da 1 a n di certi pi greco pi greco i antimmagine di u con i, che cosa sono? Sono funzioni f da n in r tali che e qui sembra, però mettendolo così sembra che io stia mettendo condizioni sui primi indici, invece posso mettere condizioni sul secondo, il decimo, il centesimo, quello che voglio. Quindi scriviamo un numero finito e mettiamo indice alfa con i u di alfa con i, dove f nell'indice alfa con i appartiene all'aperto u di alfa con i, per ogni i che va da 1 fino a n. N variabile. Quando faccio intersezioni finite posso fare intersezioni di 2, 3, 10, 1000. Questi sono gli aperti di base. Allora, per esempio, se prendo il prodotto, com'è che ho scritto R alla N? Se prendo 0, 1 elevato alla N, cioè l'insieme delle successioni, stiamo parlando di aperti, quindi conviene, l'insieme delle successioni da N in 0, 1, questo naturalmente è contenuto in R alla N, giusto? E uno si chiede, è un aperto? È un chiuso? Per essere un aperto, lui dovrebbe essere unione, eventualmente arbitraria, di aperti di base. Però quando prendete aperti di base, voi potete mettere limitazioni solo su un numero finito di indici. Mentre questo insieme qua ha limitazioni su tutti gli indici. Per ogni indice l'immagine deve essere contenuta in 0, 1. Non è un aperto perché non può essere unione di aperti di base. Perché gli aperti di base portano limitazioni solo su un numero finito di componenti, di indici, mentre questo insieme ha limitazioni su infiniti. Non è aperto perché non può essere unione di aperti di base, i quali hanno limitazioni solo su un numero finito di indici. Mentre qui f con i appartiene a 0, 1 per ogni i. Lui sarebbe intersezione infinita di aperti di base, però l'intersezione infinita non è un aperto. Noi vogliamo la topologia minima possibile, quindi non mettiamo le intersezioni infinite, mettiamo solo quelle finite. Ok, notate però che su Rn, io per farvi qualche esempio tempo fa avevo messo un'altra topologia. Nota, su Rn possiamo anche mettere la box topology generata da prodotto per i appartenente ad n degli u con i con u con i contenuto in R aperto, cioè prodotto di aperti. Allora, quello che facevo prima, 0, 1 alla n, è aperto della box topology per definizione, è un prodotto di aperti, ma non aperto di della tipologia prodotto. Si vede quasi subito che la tipologia prodotto è contenuta e quindi diversa dalla box topology. Ogni elemento della topologia prodotto come nasce? Nasce facendo intersezioni e poi unioni di che cosa? Di un prodotto R per tutte le componenti, tranne una componente in cui si mette un aperto. Qui gli aperti di prebase potete pensarli come, siccome sono i pi greco i antiimmagini di U con I, potete pensarli come R per puntini puntini, sempre R, poi mettete U con I e poi continuate sempre con R. Scusate, è bruttissimo scriverlo così, naturalmente, è solo per capirci. Nella iesima componente, nell'iesimo posto, mettete U con I. Questo è un prodotto di aperti, perché R è un aperto di ogni R, U con I è un aperto di R, è un prodotto di aperti, quindi è nella box topology. E quindi gli aperti di prebase del prodotto sono proprio particolari, facilissimi elementi della box. E quindi è chiaro che la tipologia prodotto è contenuta nella box, è molto più piccola. Ok, allora quello che è anche chiaro è che c'è una qualche relazione tra R infinito. Osserviamo che R infinito come insieme è un sottoinsieme di R alla N. Perché quando prendete un punto X appartenente ad R infinito, lui appartiene ad R alla N per qualche N, perché R infinito è solo l'unione di tutti gli Rn. Quindi questo X in realtà è una cosa del tipo X1 puntini puntini X con N, e potete vederlo come se fosse una successione X1 X con 2. Se volete mettiamo X con 0, ma X con 0, X con 1. X con 2 puntini puntini X con N, e poi mettete 0, 0, 0. E allora la vedete come una successione definitivamente zero dentro ad R alla N. Ok? Allora, se avete una mappa naturale, questi adesso sono spazi a cui abbiamo dato una topologia, vi viene spontaneo chiedervi, ma questa inclusione è una funzione continua? Questa inclusione è una funzione continua? Cioè, è vero che l'antimmagine di aperti di Rn, e notate che lì abbiamo due topologie, possiamo farci la domanda o per la topologia prodotto o per la topologia box. È vero che l'antimmagine è un aperto di R infinito? Allora, usando R infinito con la topologia T infinito e R alla N con topologia prodotto, allora sappiamo rispondere alla domanda in modo facile, perché qui c'è R alla N contenuto in R alla N grande, qui c'è la topologia prodotto, quindi questa inclusione I è continua. Se e solo se, cos'è che è continuo? È continuo R infinito contenuto in R alla N prodotto su R per ogni I. Giusto? E siccome qua abbiamo la topologia dell'unione, questa funzione qui è continua se e solo se, quando compongo con le inclusioni R alla N contenuto in R infinito. Scusate, questo infinito mi viene sempre malissimo. R infinito. In R alla N, prodotto iesimo con R, e questa è l'inclusione ennesima, è continuo per ogni e per ogni i e per ogni n. Prego. Per l'appunto, ho detto che questo infinito viene sempre male. Vediamo se viene meglio. Ok. Giusto. Per la topologia prodotto, una funzione è continua se e solo se è composta con tutte le proiezioni vengono funzioni continue. Dopodiché sul dominio c'è la topologia dell'unione e quindi una qualunque funzione è continua se e solo se è composta con tutte le inclusioni con n è continua. E che cosa sono queste mappe? Da Rn in R sono le mappe che mandano x1 xn in x con i quando ha senso, altrimenti 0, perché se l'indice i è più grande di n la successione era diventata 0 e quindi viene mandata in 0, quindi x con i oppure 0. E comunque la mappa che manda il vettore x1 xn in x con i è continua, mappa che manda tutti i vettori in zero è continua, quindi tutte queste mappe sono continue. Quindi morale, l'inclusione è continua se usiamo la topologia dell'unione su R infinito e la topologia prodotto su Rn. Dunque, I è continua. Usando, ripeto, topologia T infinito su R infinito e la topologia prodotto su R alla N. Se su R alla N usate la box, invece, la box è molto più grande. Quindi, a priori, non sapete da questo dire se è continua, perché il codominio è una topologia molto più grande. Dovete chiedervi l'antiimmagine di quegli aperti, è ancora un aperto. E la box non ha proprietà universali, quindi dovete proprio... Non basta comporre con funzioni, dovete chiedervi se quindi ve lo lascio come piccolo problema, però vi dico che è continua. Problema: I è continua anche usando la box topology su R alla N. Notate che è più difficile che sia continua perché la box topology è molto più grande, quindi stiamo chiedendo che l'antiimmagine di aperti sia aperto, ma per un insieme molto più grande di aperti. Ok? Quindi non segue da quello che abbiamo fatto. Dunque questo qua in un certo senso era per mettere insieme i due esempi e notate che questo è un tipico problema di topologia, cioè su due insiemi che sono uno contenuto nell'altro mettete una topologia che viene per unioni, una topologia che viene per prodotti e poi vi chiedete se queste topologie sono compatibili, cioè se la funzione è continua, se l'antiimmagine di aperti risulta aperta nell'altro senso. Allora, per finire, vi lascio un problema a cui riflettere prima di passare agli argomenti di questa settimana, che sarebbe questo. Allora, R infinito è contenuto in Rn. Qui possiamo mettere la topologia box, che è molto più grande della topologia prodotto. Qui possiamo mettere la topologia T infinito, che è quella delle unioni, indotta da le inclusioni R con N contenute in R infinito. Naturalmente potreste farvi, e questa è l'inclusione che manda ogni N upla in la successione definitivamente nulla da N in poi, da N più 1 in poi. Potreste cercare di capire questo. Se su R infinito metto la T infinito, qual è la topologia indotta su Rn come codominio? perché quando avete una funzione e il dominio, lo spazio topologico, mettete la topologia corrispondente su quell'altra. È una di queste due, perché ricordatevi che mettete la massima topologia che possa rendere continua l'inclusione. Potete anche chiedervi viceversa: se sul prendo il codominio topologizzato con la box o con la topologia prodotto e mi chiedo qual è la topologia indotta sul sottinsieme R infinito, quella sarebbe la minima topologia in effetti che rende continua l'inclusione, che sia proprio la topologia T infinito. Inoltre, su R alla N, R infinito, scusate, possiamo mettere una metrica. Una metrica fatta così. E se x e y sono punti di R infinito, allora esiste un n abbastanza grande tale che x e y sono punti di R alla n. Giusto? Basta prendere il massimo dei due. X sta in Rn, l'altro sta in Rm, prendete il massimo dei due, ci stanno entrambi. E allora potete definire che la distanza infinito tra x ed y è la solita distanza ennesima tra x e y, cioè è x meno y norma in R alla n grande, la norma euclidea. Allora verificate che è una metrica, R infinito per R infinito in R, questo D infinito è ben definito, perché? Perché dico che è ben definito? Perché potrebbero, se stanno in R alla N grande, stanno anche in R alla N più 1 grande, e bisogna vedere che il calcolo della metrica è lo stesso. È ben definito, è una metrica, definisce quindi una topologia T di infinito su R infinito. Quali sono gli aperti di questa topologia? Hanno come basi le palle aperte. Cioè per ogni punto di R infinito prendete la pallina, centrate in quel punto e di raggio epsilon per questa metrica. Allora, vedere che relazione c'è tra questa metrica e la topologia T infinito. Vedere la relazione tra T indotto da questa metrica, la topologia infinito, e con le topologie box e prodotto in R alla N. Domanda, tra l'altro, queste topologie sono definite da metriche? Ecco, questa è una risposta alla domanda anche cosa vuol dire fare un esercizio di topologia. Questi sono due spazi interessanti, spazi di dimensione infinita. Ci mettiamo delle topologie, non c'è un modo canonico di metterle, ci sono certe topologie più o meno canoniche e possiamo chiederci che proprietà hanno, quali funzioni rendono continue e così via. Ecco, questo è un tipico esercizio di topologia. Facciamo un intervallo e dopo passiamo agli argomenti di questa settimana.
Come esercizio fatto, cioè ho cercato di dedurre la topologia indotta sullo spazio proiettivo dalla proiezione di Cn meno Cn più 1 meno lo 0 su di esso, sul quoziente. E questo perché in realtà volevo arrivare alle quadriche, cioè volevo arrivare a dedurre una topologia sullo spazio delle quadre. Cioè, scegliendo un n più 1 tale che è un numero triangolare, posso costruirci delle quadre che sono, cioè posso mettere un'iniezione con uno spazio di quadri. E lì abbiamo trovato che la topologia dedotta, cioè indotta dalla proiezione, io sono partito osservando che l'antimmagine della proiezione di un simboletto, cioè quindi di un insieme che contiene simboletto. Esattamente. Io sono, cioè, ho preso una proiezione che va da CL1 più 0 in questo. Io ho osservato che l'antimmagine del simboletto che contiene soltanto è un chiuso di CL più 1 0, che sarebbe una retta. Questo è il senso. Quindi esattamente, e osservando che in realtà da qui meno male del tutto, cioè la topologia di PM sarebbe quella fatta da coni aperti, che sono tutti coni che hanno l'origine aperti. È una bellissima opzione. Però il mio problema è quando io sono, cioè le quadri che hanno un altro quoziente di PM, la relazione di equivalenza costitutiva, che in questo caso è classificata da codifico di Lenz.
Sì, forse
Thank you.
Grazie. Yeah.
Allora, adesso comincia l'esercizio infinito, diciamo, di topologia, che è questo. Definiremo un certo numero di proprietà che tende a infinito ormai in letteratura topologica, e per ognuna di queste proprietà quello che è molto importante è farsi esempi di spazi che hanno o non hanno quella proprietà, in modo da capire se è una cosa più o meno utile, più o meno interessante, più o meno diffusa, e riuscire a capire se quella proprietà è stabile quando passiamo da certe topologie ad altre. Per esempio, se passiamo da uno spazio topologico ai suoi sottoinsiemi con topologia indotta, oppure ai suoi quozienti con topologia quoziente, oppure da spazi topologici a loro prodotto. Capire se queste proprietà vengono conservate. È importante per ogni proprietà farsi esempi di spazi che hanno o non hanno quella proprietà e capire se tale proprietà è conservata da costruzioni come topologie indotte, quozienti, prodotti, scusate, eccetera. E quindi per ognuna di queste proprietà in sostanza c'è già una infinità di esercizi. Ogni volta che avete un modo per generare una topologia vi potete chiedere se gli spazi hanno la proprietà X, gli spazi corrispondenti hanno ancora la proprietà X o la perdono. Allora, le prime proprietà che guardiamo sono proprietà in sostanza che cercano di misurare da un punto di vista topologico se un insieme è grande o piccolo. Da un punto di vista insiemistico sapete già farlo, basta guardare quanti elementi ha un numero finito di elementi, numerabile, non numerabile, sapete cos'è la cardinalità degli insiemi. Da un punto di vista topologico quello che conta è in un certo senso quanto grande è la topologia. Più piccola la topologia, in un certo senso è più piccolo l'insieme, nel senso che abbiamo pochi strumenti per descrivere i punti. Allora ci sono proprietà di numerabilità e separazione. Proprietà di numerabilità e separazione. Allora, ce ne sono tre che sono interessanti. Vi dico subito come le chiamiamo. Allora, in topologia, quando si numerano degli assiomi o delle proprietà, più piccolo il numero, più debole la proprietà. Quindi se avete assiomi T0, T1, T2, T3, T4, T5, più va avanti la numerazione, più è forte la proprietà. Uno spazio T1 è sempre T0, uno spazio T2 è T1 e così via. Allora qui abbiamo tre proprietà interessanti, le più facili, che sono queste. Una si chiama C1. C1 è una proprietà che si dice che uno spazio è C1 se è topologicamente localmente numerabile. Topologicamente localmente numerabile significa, per definizione, che per ogni punto X esiste una base numerabile di intorni di X. Cioè, per controllare tutti gli intorni di un punto basta controllare una base numerabile di intorni. Allora, se vi ricordate, abbiamo già visto che negli spazi metrici c'è questa proprietà. Per vedere gli intorni di un punto basta vedere le palle aperte centrate nel punto, ma le palle aperte basta prendere raggi 1 su n, n intero. Quindi negli spazi metrici c'è sempre questa proprietà per cui ogni punto ha una base numerabile di intorni. Vi avevo fatto un esempio invece in cui, per farvi vedere che non bastano le successioni per calcolare la continuità, in cui avevo uno spazio tale che i suoi punti non avevano basi numerabili di intorni. Vi ricordate uno spazio di successioni con la box topology. Quindi qui avete già esempi di spazi che hanno e che non hanno questa proprietà. E la proprietà più forte, che si chiama C2, e allora C2 si dice che uno spazio è topologicamente numerabile, topologicamente numerabile, significa, per definizione, che esiste una base numerabile della topologia. Esiste una base numerabile della topologia. Distinguete bene le due cose. Qui, se volete scrivere in modo esplicito, è così. Per ogni x, per ogni v intorno, per ogni x, esiste una base v1, puntini puntini, vn, puntini puntini, di intorni di x, tale che se v è un intorno di x, allora v contiene un vi per qualche i. Perché generare gli intorni di un punto vuol dire gli insiemi che contengono un insieme di quel tipo. Ok? Gli intorni di un punto sono quelli che contengono un intorno di base per quel punto. E qui invece vuol dire, ricordate, questo significa esiste una base U1 puntini puntini U con N numerabile di Tx, tale che ogni aperto è unione di aperti di base. Ogni aperto è unione arbitraria di aperti di base. Allora, tipica domanda che si fa di topologia è: che relazione c'è fra C1 e C2? Cioè avere una base numerabile di intorni per ogni punto o avere una base numerabile della topologia tout court? Allora, c'è un'implicazione ovvia che è questa. C1 implica, C2 implica C1. Se uno spazio è C2, allora è necessariamente C1. Perché? Se abbiamo la base numerabile degli aperti, come base degli intorni di un punto possiamo prendere gli intorni di base che contengono il punto. E quindi è certamente un sottoinsieme di un insieme numerabile e numerabile. Perché se U con 1, puntini puntini, U con N, puntini puntini, è base della topologia, allora usiamo come base per T con X, per ogni punto X, l'insieme degli U con I, tali che U con I contiene X. Allora questo è un sottoinsieme degli intorni di X, e proprio siccome gli U con I erano la base della topologia, questa è una base, è al più numerabile, perché è un sottoinsieme di un insieme numerabile, è il sottoinsieme di tutti gli U con I che è numerabile, è al più numerabile e base di T con X. Ogni intorno deve contenere un intorno aperto contenente X, per definizione. Gli intorni di un punto sono insiemi che contengono un aperto che contiene X. E se un aperto contiene X, contiene un aperto di base, perché è unione di aperti di base. Tutti gli aperti sono unione di aperti di base. Quindi la proprietà C2, quella di essere topologicamente numerabile, che significa non che lo spazio sia numerabile, non che la topologia sia numerabile, ma solo che la topologia ha una base numerabile, implica C1, cioè ogni aperto ha una base di intorni numerabile. Invece, siccome hanno numerazioni diverse, C1 non implica C2. Cioè il fatto che uno spazio sia C1 può essere C1, ma senza essere C2. Allora qui nasce il problema che quando avete una implicazione volete una dimostrazione, quando volete negare volete avere un controesempio, cioè volete avere uno spazio che sia C1 ma non C2. Ok? Non mi ricordo se ve l'ho detto, ma c'è un intero libro di controesempi in topologia ed è molto divertente andarselo a guardare ed è stato anche trasformato in un sito internet, se l'ho linkato dalla mia pagina web, c'è un sito che fa una infinita lista o quasi insomma di tutti i controesempi possibili a tutte le implicazioni false, quasi tutte insomma. Dunque io mi sono scritto questi due esempi, notate che anche per gli spazi metrici è vero che ogni punto ha una base di intorni che sono le palline centrate nel punto aperte di ragion su n numerabile, però se provate a pensare a tutta la topologia cosa dovreste fare? Per ogni punto le palline. Però se per ogni punto prendete le palline potete prendere raggio 1 su n, va bene, è razionale. Però i punti che dovete prendere forse sono in numero più che numerabile. Quindi non è tanto ovvio, e anzi è falso, che gli spazi metrici siano C2 di solito. Però voi conoscete spazi metrici C2. Tutti gli spazi che conoscete, anzi, per la verità, che sono gli Rn, quelli che avete fatto in analisi, Rn è uno spazio che con la metrica che ha è C1 ovviamente, perché ogni punto ha una base numerabile per i dischi, ma è anche C2. Anche se l'insieme non è numerabile, non serve prendere i dischi su tutti i punti. Giusto? L'avete visto questo? Avete visto che per fare gli aperti di Rn basta fare unione arbitraria di un insieme numerabile di aperti. E come l'avete visto? L'avete visto sfruttando che dentro ad Rn c'è Q alla n e che se prendete gli aperti, i dischi centrati nei punti Q alla n e di raggio razionale, con quello riuscite a fare tutti gli aperti di Rn. Però dovete sfruttare questo fatto che dentro ad Rn c'è Q alla n che è un insieme numerabile e fare i dischi centrati sui punti a coefficienti razionali è sufficiente per costruire tutta la topologia reale. Se non c'è una proprietà del genere, la proprietà C2 non vale. Se l'insieme non è numerabile e ha una metrica, per ogni punto dovete guardare le sue palline e se i punti non sono numerabili non potete avere una base numerabile di palline. Però questo anticipa una cosa dopo, per dire, già per fare questo controesempio basterebbero gli spazi metrici, solo che bisogna guardare qualche spazio metrico un po' più sofisticato di quello che conoscete. Però si possono fare esempi banali, per esempio R con topologia della inclusione di zero. Allora, e questo è il motivo per il quale all'inizio vi ho fatto un po' di esempi, e più andiamo avanti a fare proprietà e controesempi, troveremo sempre esempi più o meno naturali, diciamo, che vi diranno può avere una certa proprietà senza avere l'altra. Ok? Per esempio, questo è un esempio che vi ho già fatto, qual è la topologia dell'inclusione? Prendete l'insieme R e dichiarate aperti tutti gli insiemi che contengono 0. Ok? Allora, è C1 perché? Base di aperti di x appartenenti ad R grande è, vi dico, un unico insieme. Prendete l'insieme che contiene 0 e x. Ho Ogni aperto contiene 0. Se è un intorno di x, deve contenere x. Però l'insieme formato da 0 ed x è un aperto, quindi è un intorno di x. E tutti gli intorni di x contengono quello. Quindi in questo caso addirittura ho una base formata da un punto, da un insieme, scusate. Base è formata da un solo insieme. Quindi è numerabile finché volete. E ecco, ricordo, quando diciamo numerabile vuol dire il più numerabile. Dunque, R con la topologia dell'inclusione di 0 è C1. Qualche dubbio? E non è C2. Perché non è C2? Perché tutti gli insiemi del tipo x,0 per ogni x appartenente ad R grande sono aperti. E per avere una base di aperti bisogna che ogni aperto sia unione di aperti di base. Unione di aperti di base. Quindi questi devono stare per forza nella base. E ogni base della topologia deve contenere questi aperti, perché loro non sono aperti unione di aperti più piccoli, d'accordo? Una base della topologia deve essere tale che ogni aperto è unione di aperti di base. Questi aperti qui non sono unione di nessuno se non di se stessi, e naturalmente questo insieme non è, è più che numerabile, perché tutti questi sono aperti e questo insieme è più che numerabile. Perché ci sono tutti gli x per x in R, che non è numerabile. Siccome avere un solo controesempio è antipatico, allora vi dico che un altro controesempio molto più interessante è l'insieme R dotato della topologia di Sorgenfrei, topologia di un tipo che si chiama Sorgenfrei. Che è fatta così, è la topologia generata, questa è la topologia di Sorgenfrei destra, generata da gli intervalli del tipo A, B aperto su A, chiuso, scusate, chiuso a sinistra, aperto a destra, con A minore di B in R. Allora, per il momento non vado a studiarla, però a un certo punto studieremo completamente questa topologia perché ha delle proprietà molto interessanti. A occhio e croce dovreste capire che è la topologia dei limiti da destra, su per giù. Cioè, se volete controllare cosa succede in un punto A, dovete guardare solo gli intervalli da A e un pochino a destra aperto, ok? E vedete subito che è C1, perché se volete intervalli di questo tipo, con B mettete A più 1 su N e riuscite ad avere una base numerabile. Provate a vedere se la topologia è numerabile e che relazione c'è tra questa topologia e la topologia euclidea. Questa topologia è molto più grande di quella euclidea. E ok, allora mettiamo, c'è una terza proprietà da fare in questo contesto, che è la proprietà di separabilità. Questo nome è un po' ingannevole. Perché parleremo qui di separabilità, poi prossimamente parleremo di assiomi di separazione, sono due cose completamente diverse. Ok? Separabilità è un nome un po' sfortunato. Separabilità, la separabilità è questa. Uno spazio X è separabile se esiste un S sottinsieme di X denso. Scusate, numerabile e denso. Numerabile insiemisticamente e denso. Cioè S ha cardinalità minore di alfa 0 e minore uguale, scusate, e la chiusura è tutto X. Questo è un altro modo per vedere se uno spazio topologico è piccolo, cioè se ha un sottinsieme su cui posso controllare, diciamo, cosa succede per punti vicini, so che sono vicini a qualche elemento di questo sottinsieme. Ecco, che relazioni ci sono tra C1, C2 ed S? Allora, C1, C2 l'abbiamo già detto. E adesso proviamo... Ah, e naturalmente sì, sarebbe da fare qualche esempio. Per esempio, per l'appunto, R con topologia usuale è separabile. Perché Q è un sottinsieme di R denso e numerabile. Anche Rn con topologia usuale. Forse è meglio anche dire esplicitamente cosa vuol dire un sottoinsieme numerabile denso. Denso vuol dire che la chiusura è tutto X, quindi che nessun chiuso lo contiene propriamente, quindi che ogni aperto lo interseca. Esiste S numerabile e con S intersecato U diverso dal vuoto per ogni U aperto della topologia di X. Essere denso significa interseca ogni aperto. Ogni aperto diverso dal vuoto. Se intersecato con un aperto e non vuoto è vuoto, vuol dire che lui è dentro al complementare dell'aperto, quindi non è denso. La sua chiusura è qualcosa che non è tutto. Ok? Quindi chiedere numerabile denso, chiedere un insieme numerabile che interseca ogni aperto. E naturalmente per intersecare ogni aperto basta intersecare ogni aperto di base. Oppure ogni aperto di base. O anche di prebase. Perché se interseca gli aperti di prebase, interseca le intersezioni finite e anche le unioni arbitrarie. Quindi vuol dire avere un insieme S che interseca tutti gli aperti della topologia. Ok, allora ho quasi finito il tempo oggi, ma per queste proprietà abbiamo delle implicazioni piuttosto facili. Allora, abbiamo visto che C2 implica C1. È facile vedere che C2 implica separabile. Perché se abbiamo una base numerabile della topologia, per ogni aperto di base prendo un punto di quell'aperto, l'insieme di questi punti scelti a caso è un insieme numerabile, ne ho scelto uno per ogni aperto di base che sono numerabili, e questo insieme interseca tutti gli aperti di base. Quindi interseca tutti gli aperti, quindi è denso. Quindi evidentemente C2 è una proprietà molto forte, implica C1, implica S. E queste due cose sono facili. Tutto il resto è falso. C1 non implica C2, separabile non implica C2, ma neanche C1 insieme con separabile non riesce a implicare C2. Tutto il resto è falso. Quindi questo l'abbiamo già visto, questo non l'abbiamo ancora visto, ma anche C2 implica C1, implica S, ma anche questo il viceversa è falso. Uno falso può essere C1 separabile e non essere C2, non avere una base numerabile di aperti. Quindi la proprietà C2 è veramente molto forte. Ecco, per tutto questo bisognerebbe provare a vedere qualche... qualche insieme, qualche cosa. Ah, naturalmente uno si chiede che relazione c'è tra S e C1 e la relazione è che non c'è nessuna relazione. C1 non implica separabile, ma separabile non implica C1. Cioè tra questi due non c'è nessuna relazione possibile. Sono proprietà essenzialmente indipendenti. Quindi a chi piace la topologia adesso ha un sacco di cose da cercare. Deve cercare per esempio uno spazio che sia C1 separabile ma non C2. Deve cercare uno spazio che sia C1 ma non separabile, uno che sia separabile ma non C1. Ovviamente non saranno C2 perché se fossero C2 sarebbero sia C1 che separabile e compagnia. Allora vi faccio un piccolo elenco se avete voglia di pensarci nel pomeriggio per domani. Domani facciamo qualche esempio, ne svolgiamo qualcuno. Allora, per dimostrare che S e C1 non implica C2, i due esempi di prima vanno bene. R con topologia includente 0 oppure Sorgenfrei. Questi spazi hanno proprietà separabile, hanno proprietà C1, ma non hanno la proprietà C2. Allora, C1 non implica separabile, non implica neanche C2. Allora qui un esempio possibile che ho visto io è R con la topologia escludente 0. Cioè una topologia in cui i chiusi contengono 0. Oppure, se volete più semplice, R con topologia discreta. Questo è l'esempio più semplice possibile. Prendete R con la topologia discreta. Ogni punto è aperto, quindi una base d'intorni è fatta dal punto stesso, base numerabile d'intorni è C1. Però non è separabile, ovviamente, perché l'insieme degli aperti è tutto parti di X, quindi 2 alla C addirittura, cioè se volete una base dovete mettere tutti i singoletti. E non è separabile perché nessun sottinsieme che non sia X è chiuso. Sono tutti aperti, tutti chiusi, quindi l'unico denso è X. S non implica né C1 né C2. Prendete R con la topologia cofinita. Ok, allora visto che non ho il tempo di fare dimostrazioni adesso, cioè fare verifiche, vi dico anche l'ultima cosa a cui pensare, che è questa. Per gli spazi pseudometrizzabili, e qui vedete un'utilità di queste cose, sono sempre C1, perché una base di aperti è fatta dalle palle aperte, una base di intorno di un punto è fatta dalle palle aperte centrate nel punto. Quindi prendete i raggi razionali e siete a posto. E ha questa proprietà interessantissima. Vale C2 se e solo se è separabile. Cioè uno spazio metrizzabile è C2 se e solo se è separabile. Quindi se trovate uno spazio che è separabile e non C2, lui non può essere pseudometrizzabile. Dunque, questo è il primo criterio per capire se uno spazio topologico non può essere metrizzabile, cioè se la topologia non può essere indotta da metriche. Dunque, spazi separabili e non C2 non possono essere metrizzabili. In particolare la topologia di Sorgenfrei, che è fatta con gli intervalli semiaperti, e non è pseudometrizzabile perché è separabile ma non è C2. Naturalmente spazi non C1 non possono essere metrizzabili. Pseudometrizzabili. Perché gli spazi metrizzabili sono automaticamente C1. Allora, questo per vedere le implicazioni. L'altra cosa che ci resta, però abbiamo finito il tempo, è capire che cosa succede di queste proprietà quando passate a sottoinsiemi, quozienti, prodotti e così via. Allora, per esempio, la domanda tipica è: se avete degli spazi C1 e prendete un sottospazio, cioè un sottoinsieme con topologia indotta, lui rimane C1? E se fate un quoziente, lui rimane C1? Lo stesso per C2 e lo stesso per separabile. La maggior parte delle volte queste proprietà sono evidenti. Per esempio, prendete uno spazio C1, fate un sottoinsieme. In un sottoinsieme i punti sono punti di prima, gli aperti sono quelli di prima intersecato C, quindi se avete una base numerabile prima ce l'avete anche nei punti del sottoinsieme. Quindi C1 e C2 sono stabili per sottoinsiemi. Per quozienti non è così ovvio. E la proprietà invece di separazione è abbastanza curiosa. La domanda più difficile di solito è chiedersi se queste proprietà sono stabili per prodotto. Allora, la proprietà di separazione è questa proprietà. Di solito il prodotto di spazi separabili non è separabile. Però, se sono spazi Hausdorff, e non sono banali, cioè hanno almeno due punti, allora sono separabili se e solo se il prodotto è di cardinalità al massimo del continuo. Allora, la domanda che dovete farvi adesso, per domani, domande. Stabilità di C1, C2, S per sottospazi, quozienti, prodotti. Unica risposta difficile credo sia questo. Il prodotto di spazi separabili è separabile. Prendete tanti spazi con alfa, ciascuno dei quali ha un sottoinsieme denso e numerabile. Fate il prodotto. Riuscite a trovare un sottospazio denso e numerabile? Allora la prima idea che vi viene è, vabbè, prendo i sottospazi densi che ci sono, faccio il prodotto di questi, ma di solito il prodotto non è numerabile. E c'è una, la risposta è difficile ed è molto sorprendente ed è questa. Prendete gli scon alfa Hausdorff. Accidenti, non vi ho ancora detto cosa vuol dire Hausdorff, ma lo sapete già. E la cardinalità di scon alfa che sia almeno 2. Allora, il prodotto degli scon alfa per alfa in A è separabile se e solo se ogni iscon alfa è separabile e la cardinalità degli indici, cioè fate un prodotto di cardinalità che è minore o uguale della cardinalità del continuo. Cioè un prodotto continuo di spazi separabili, non banali, cioè non ridotti a punti, che siano Hausdorff, è separabile. Questa è una di quelle cose che non si aspetta, perché fate un prodotto non numerabile e continua ad avere una proprietà di numerabilità. Ecco, questa è l'unica risposta difficile, credo, a queste domande. Per il resto il prodotto di C1, di C2, risulta C1, C2 nei casi ovvi. Non sempre, però nei casi ovvi. E invece nel caso di separabile la risposta è veramente strana, ed è questa. Allora domani proviamo a vedere qualcuna di queste proprietà di stabilità. E oggi siamo il 12.